Intanto buonasera a tutti, sono 22 anni che vengo a Carpi, forse qualcuno c'era 22 anni fa. Si vede che sono passati 22 anni perché adesso c'è il computer, 22 anni fa non si usava. Bene, e mi è stato chiesto di occuparmi di questo argomento, i miracoli dei profeti Elia ed Eliseo, e per non essere noioso ne ho scelto uno e commenteremo quello, per non fare una carrellata troppo generica. Prima due cose un po' in generale: il contesto storico di Elia e di Eliseo e poi il contesto letterario. Dopodiché ci fermeremo su un miracolo di Eliseo, la resurrezione del figlio della donna di Sunem, che è il testo che poi avete tutti in mano per poterlo seguire meglio. Nel foglio c'è anche poi un po' di bibliografia per quelli che, come sempre, sono curiosi di dire cosa posso leggere sull'argomento per approfondire. Bene. Siamo nel primo e nel secondo libro dei Re, in particolare in quella sezione, in quelle due sezioni che sono chiamate il ciclo di Elia e il ciclo di Eliseo. Ho messo i capitoli nel foglio che avete, così poi uno sulla Bibbia li ritrova subito senza problemi. È buffo, si chiamano i libri dei Re nella tradizione, ma la maggior parte di questi libri parla di profeti. Parla anche di re, ma la parte del leone, come vedete anche dai capitoli, la fanno due profeti in particolare, Elia e Eliseo, che non sono gli unici presentati in questi libri. Dovremmo dunque dire i libri dei profeti e dei re. Chi di voi conosce un po' la visione ebraica della scrittura dovrebbe già sapere che quelli che noi chiamiamo libri storici, i libri di Samuele, i libri dei re, gli ebrei li chiamano i profeti anteriori, perché si sono resi conto che in realtà sono libri storici per modo di dire. Il grosso della narrazione è profetica. Una piccolissima introduzione sul piano storico, giusto per capire che questi libri non piovono dal cielo, non sono libri atemporali, scritti non si sa quando, in un periodo che potrebbe valere un altro, si riferiscono a un periodo preciso della storia di Israele. E per aiutarvi ho messo anche una mini tavola cronologica, giusto per capire a che punto siamo della storia, con tanto di date che magari non vi interessano più di tanto, però servono almeno a capire che siamo in un periodo preciso della storia di Israele. Se guardate quella piccolissima tabella che vi ho dato, dovreste ricordarvi che in questo periodo siamo tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo. Israele è diviso in realtà in due, forse piccolo ripasso: dopo la morte di Salomone il regno si divide, regno del nord e regno del sud, se volete Israele e Giuda, e i regni resteranno divisi fino a che il nord non verrà distrutto nel 721, ma questa è una storia ancora lontana. Elia ed Eliseo sono nel regno del nord, non vanno a Gerusalemme, non hanno niente a che fare col regno di Giuda, sono dunque profeti nordisti, un po' come anche Osea e Amos, se qualcuno se li ricorda. Dico queste cose per far capire che la situazione è più complessa di quanto uno non pensi. Dire Israele vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Ci sono due regni ben distinti che tra l'altro sono in continua lotta tra di loro, guerre civili quasi continuamente. Quindi è un Israele piuttosto variegato. Il ministero di Elia, come vedete dalla tabella, si svolge soprattutto durante il regno di Acab e dei suoi successori, dei suoi due figli, Ocozia e Joram. E Acab, la Bibbia ce lo fa passare come un sostenitore accanito del dio Baal, che voi sapete era il dio più importante della terra di Canaan, nonché della Fenicia, non ho messo nella tabella che la moglie di Acab era appunto Fenicia, vi ricorderete Jezabele, e una devota del dio Baal. La cosa buffa è che i figli di Acab hanno nomi yavisti. Ocozia, che più o meno è Yahweh appreso, e Ioram, Yahweh è elevato. Quindi, sì, c'era Baal, ma c'era anche Yahweh. Il problema è che Acab non era in realtà un idolatra, era un sincretista, o meglio, da buon governante, cercava di avere visioni larghe e quindi di accettare anche gli dèi che la gente accettava. Israele ancora non era monoteista nel senso rigoroso del termine, ma questo lo dovreste già un po' aver sentito, questo discorso. La Bibbia è stata scritta dopo, quando ormai Yahweh aveva vinto la battaglia, e dunque a posteriori tutti quelli che in qualche modo adoravano altri dèi diventano sospetti di politeismo, tra cui appunto Acab. La dinastia di Acab, proprio nel momento in cui arriva Eliseo, viene distrutta da un colpo di stato di un ufficiale dell'esercito, diciamo oggi un colpo di stato militare, di nome Jehu, il quale non solo stermina tutta la famiglia di Acab, ammazza tutti, ma anche stermina tutti i sacerdoti di Baal e tutti gli adoratori di Baal. Uno sterminio dietro l'altro. E dietro la Bibbia dice tutto ciò lo fece perché gliel'aveva detto Eliseo. E dunque Eliseo appare subito come un profeta legatissimo al potere politico e sostenitore di questo colpo di Stato che porta appunto Jehu al potere. Un colpo di Stato, ripeto, molto sanguinoso. Leggete il capitolo 10 del secondo libro dei Re, dove si legge il massacro di tutti i profeti di Baal voluto da Jehu con l'appoggio del profeta Eliseo. Questo per dire che siamo, la Bibbia che ho qui in mano intitola al capitolo 10 Bagno di sangue, giusto per essere subito in tema, no? E tra l'altro, se leggete tutta la storia, il massacro avviene con l'inganno. Il re massacra i devoti di Baal facendo finta di invitarli a una festa nel loro tempio, quindi c'è anche un vero e proprio inganno ai loro danni. Siamo dunque in tempi cupi. E nello stesso momento, nel regno di Damasco, che era il regno confinante, un altro ufficiale, Kazael, prende il potere uccidendo, assassinando il re legittimo, soffocandolo con un cuscino mentre dorme, dietro istigazione di Eliseo. È Eliseo che gli dice: fai così così, ammazza quello e diventa re al suo posto. Ecco, tenete presente che dunque dietro c'è una storia particolarmente sanguinosa e tempi piuttosto duri. I profeti di questo periodo non hanno alcun problema a mescolarsi con questo tipo di storia, prima Elia con Acab e poi Eliseo con Jehu e la sua dinastia. Ecco, questo è un po' il contesto storico, che è anche reale, perché quei pochi documenti che abbiamo, stele, iscrizioni del periodo, ci attestano che questi personaggi sono davvero esistiti i re, almeno loro sappiamo che c'erano. E questo è il contesto storico. Il contesto letterario: il ciclo di Elia comprende alcuni capitoli del primo libro dei Re, ma Elia in realtà di miracoli ne fa pochi, ne fa tre per essere precisi, o meglio tre e mezzo, perché uno in realtà è tutto di Dio. Il primo che Elia fa è il pane e l'olio della vedova di Zarepta, che vengono moltiplicati durante la carestia. Poi la resurrezione del figlio della vedova, che farà anche Eliseo, e del brano che noi leggeremo. E poi un miracolo che a noi dà un po' fastidio: quando il re manda i soldati a catturare il profeta Elia, Elia ne ammazza 50 per volta. con dei fulmini caduti dal cielo, 50 nel senso numerico del termine, finché il terzo distaccamento l'ufficiale si mette in ginocchio: io ho moglie e figli, mi hanno mandato, non te la rifare con me, per favore prega Dio che mi risparmi almeno meno. E allora c'è questa, questo è il terzo e ultimo miracolo di Elia. Poi c'è il fuoco che scende sul Carmelo, ma quello non è un miracolo che compie Elia, è Dio che lo compie per Elia, se vi ricordate la storia della sfida sul Carmelo. Quindi Elia in realtà non è noto per i miracoli, mentre Eliseo sì. Il ciclo di Eliseo comprende molti miracoli. Il primo, l'acqua amara, o meglio Eliseo rende dolce un'acqua velenosa. Poi un altro miracolo di quelli proprio simpatici. Eliseo viene preso in giro da un gruppo di ragazzi e Eliseo dice: ora vi faccio vedere io, che escano degli orsi dal bosco e li ammazzino tutti. Escono gli orsi dal bosco e si mangiano i ragazzini che avevano osato offendere il buon Eliseo. E poi l'olio della vedova, la resurrezione del figlio della sunnammita, che è quello che faremo stasera, la pentola avvelenata che diventa invece non più avvelenata, la moltiplicazione dei pani. Questo è un miracolo importante perché è il modello letterario di cui si serviranno gli evangelisti per la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non a caso alla messa, quando si legge il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, la prima lettura è sempre quella di Eliseo. Poi la guarigione di Naaman, il siro, che è abbastanza nota. Poi il ferro perso che ritorna a galla per virtù miracolosa, Eliseo che rende ciechi i soldati nemici, e poi c'è un miracolo postumo, un morto che risuscita perché posto a contatto con le ossa del profeta Eliseo, che nel frattempo era morto. Dunque vedete che la vita di Eliseo è molto diversa rispetto a quella di Elia, è un personaggio più taumaturgico, anche con miracoli di carattere popolare che fanno in qualche modo notizia. Questi testi sono stati tutti scritti quando? Questo può essere utile saperlo. Ho messo nel foglio forse il libro migliore su questo aspetto letterario, che è Le storie di profeti di Alex Rofè. Se non lo conoscete di fama, Alex Rofè è un ebreo ormai ultra ottantenne, ancora vivo e vegeto tuttavia, italiano d'origine, pisano per essere pignoli, scappato da bambino per le leggi razziali e poi ha sempre vissuto in Israele, ma di origine italiana, e molto bravo su questo aspetto storico letterario. E lui ha dimostrato già da tempo che questi racconti su Elia ed Eliseo risalgono probabilmente nella loro origine prima agli stessi discepoli dei profeti, quindi sono racconti abbastanza antichi. Immaginate i discepoli che li tramandano oralmente e che già elaborano leggende sul loro maestro. Questo è tipico di tutti i personaggi religiosi. Negli ordini religiosi si sente Suor Genoveffa, che è l'ultima rimasta, che ha conosciuto la madre Maria, che è morta, però Suor Genoveffa riporta tutta la vita di quello che ha fatto la fondatrice, come si sa, in modo più o meno folcloristico a seconda di come ha vissuto la cosa. Questo è abbastanza normale nelle vite delle persone religiose. Questa è l'origine remota, si sente leggendo i testi, che sono testi popolari, sono nati cioè da queste predicazioni che i discepoli facevano in relazione ai loro maestri. Quando sono stati messi per iscritto, siamo in realtà probabilmente durante l'esilio babilonese, quando cioè, come ormai sappiamo, si cominciano a scrivere questi libri, che poi sarebbero Giudici, Giosuè, Samuele e Re. Siamo verso l'ultima parte dell'esilio. Per preservare questa memoria, una scuola di autori, che poi i moderni chiamano deuteronomistici, perché sono influenzati dalla predicazione del Deuteronomio, scrivono questa storia, che in realtà non è una vera storia, è una lettura religiosa delle tradizioni storiche di Israele. È storia in senso improprio, è una riflessione religiosa sulla storia. Tra gli eventi e la stesura corrono dunque almeno un paio di secoli, quindi questi testi nel frattempo si sono un po' ampliati, sedimentati, modificati anche nel corso della trasmissione. Se siete curiosi, il libro di Rofè descrive questo processo in grande dettaglio, ma sono cose tecniche che poi alla fine non illuminano poi più di tanto il senso del racconto. Questo è un po' il contesto letterario che nel caso di Eliseo mette in luce questa figura molto taumaturgica, molto popolare, per certi aspetti anche un po' antipatica rispetto a Elia. Eliseo è uno che si arrabbia facilmente, che stermina tutti quelli che gli sbarrano la strada, impegnato in politica, ma noi diremmo nel senso negativo del termine, consigliere dei futuri colpi di Stato. È quello che sta dietro a questo tipo di manovre nei confronti della casa regnante, sia israelita che quella di Damasco. L'episodio che ho scelto è senz'altro un episodio non sanguinoso, forse anche meno folcloristico da questo punto di vista, ma particolarmente importante per chi legge la Bibbia: la resurrezione del figlio della donna di Sunem, una donna sterile, alla quale tra l'altro era nato il figlio proprio grazie all'intercessione di Eliseo. È un miracolo che avviene anche nel ciclo di Elia, era già stato narrato un fatto simile in 1 Re 17 a proposito della donna di Zaretta. Forse ricorderete la storia: Elia va a giocare in trasferta a Sidone, cioè nella terra dei Fenici, nella terra di Baal, e lì incontra questa vedova con un figlio che lo ospita, e per lei Elia compie il miracolo della farina e dell'olio. Poi il figlio della donna muore e la donna accusa Elia: cosa sei venuto a fare, a farmi morire il figlio? Ed Elia prega il Signore e il figlio risuscita. È il primo di una serie di tre, perché poi c'è questo episodio che ora leggeremo, ma poi ce n'è un altro analogo nel Nuovo Testamento. Lo ricorderete nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, la risurrezione del figlio della vedova di Nain. Dunque è un modello che continua anche nel Nuovo Testamento. Il Salvatore, in questo caso, risuscita, Gesù risuscita il figlio di una vedova, anche in questo caso una donna che non aveva altro che quel bambino. Leggendo questo testo penso anche che scopriremo qualcosa sul modo in cui la Bibbia racconta i suoi episodi. Quindi stasera, oltre a scoprire un miracolo di Eliseo, che è il tema di fondo dell'incontro, forse impareremo anche qualcosa, oltre a quello che già sapete, su come la Bibbia racconta le cose che la Bibbia racconta. Per le persone che sono un po' più addentro, si tratta di applicare anche un po' di principi di quella che si chiama l'analisi narrativa, ovvero di capire che un racconto ha un suo sviluppo interno che va un po' imparato a riconoscere per entrare nel racconto stesso in modo non superficiale e non banale, diventare, come direbbe Umberto Eco in una sua opera famosa, lector in fabula, cioè essere quel lettore che entra nella fabula, nel racconto, e la vive in prima persona, a imparare a leggere in modo non superficiale. Del resto, quando studiavo io queste cose, ahimè, 30 anni fa, con il famosissimo esegeta spagnolo che insegnava a Roma, il padre Luis Alonso Schekel, già allora ci diceva: vedete, signori, il problema non è tanto leggere la Bibbia, il problema è saper leggere, che oggi si è un po' perso, no? Quindi bisogna un po' entrare anche in questa capacità di saper leggere un racconto nel modo giusto, no? Di entrare nelle dinamiche del racconto stesso. E lo leggeremo a pezzi, diviso nelle scene che il narratore stesso in qualche modo ci propone. E come tutti i racconti, si inizia con un prologo, dove si presentano i personaggi e si dà il là a tutta la storia. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, e poi per una di quelle stradicciuole camminava bel bello Don Abbondio e ti incontra i bravi, si chiama prologo. È un momento in cui il narratore mette alcuni punti che poi segneranno lo svolgimento successivo della narrazione. E il racconto inizia così.